Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te.
In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo:
costui accoglie i pubblicani e mangia con loro.
Ed egli disse loro questa parabola: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse:
quanti sarai anni di mio padre, quando mangio il pane, e io ti muoio il pane, mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati.
Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio.
Ma il padre disse ai servi:
presto, portate qui il vestito più bello e fatemelo indossare, e mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose:
tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo hai portato.
Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre:
io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito al tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso.
Gli rispose il padre:
figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato.
Parola del Signore.
Gloria a te.
siamo nell'anno della misericordia e il Vangelo di stamattina è la più bella, più solenne proclamazione della misericordia del Signore. Possiamo proprio affermare con gioia che il Dio in cui noi crediamo è un Dio innamorato di ciascuno di noi, il Padre che ci ha creato, il Figlio che ha dato la sua vita per noi sulla croce ed è risorto, lo Spirito Santo che vive nei nostri cuori. Ecco, questo Dio famiglia, questo Dio che già in se stesso è misericordia d'amore, proclama questa sua misericordia nell'amare le sue creature. E chi ci ha rivelato questa bella notizia, questo annuncio che ci dà gioia? È Gesù. Provate a ripensare a tutte le fasi del Vangelo che voi conoscete. Gesù che incontra le persone è veramente il volto del Dio innamorato di noi, con molta misericordia, con tutti i peccatori, con le persone che vivono le loro situazioni di vita difficili o facili, ma Gesù accoglie tutti con amore e con misericordia. E poiché il Vangelo inizia dicendo lui andava proprio a cercare le persone che gli altri ritenevano sbagliate, e sbagliate voleva dire che facevano dei lavori, avevano delle attività che non erano proprio del tutto oneste, e perché Gesù andava a cercarli? Perché mangiava con loro? Perché voleva veramente entrare nel loro cuore e far loro capire che Dio non è lontano, soprattutto nel momento in cui il peccato c'è davvero nella nostra vita. Dio è ancor più vicino degli altri momenti. E perché questo annuncio fosse chiaro per tutti, racconta questa bellissima parabola. A dire il vero, se avrete la pazienza di aprire il Vangelo di Luca al capitolo 15, trovate tre parabole. Le prime due più corte, semplici: un uomo ha 100 pecore, ne perde una, cosa fa? Va a letto a dormire? No, va a cercarla e quando la trova la porta a casa con gioia. La seconda parabola: una donna nel buio della sua casupola ha perso una moneta e non avevano i pavimenti ben lisci come i nostri, e allora in mezzo ai sassi del pavimento cerca questa moneta e quando la trova chiama tutte le compagne che conosce a fare festa con lei. Ma erano due parabole, direi, belle ma semplici. E poi Gesù racconta quella di oggi, meravigliosa secondo me. La ripercorriamo un pochino insieme, anche perché abbiamo davanti dei personaggi che ci riguardano personalmente. Questo figlio giovane che va da suo papà e gli chiede di dividere tutti i suoi soldi, i suoi possedimenti, e di dargliene la metà secondo la legge di quel tempo. Il papà di oggi prenderebbe la cintura, gli darebbe tante cinturate, e invece questo papà, è molto bello, decide di assecondare la scelta del figlio, la libertà. Vedete, quando Dio ci ha creati, poteva crearci come persone incapaci di fare il male, senza libertà. Sarebbe stata una cosa orribile, non saremmo stati liberi. E voi sapete che se io devo dire a una persona ti voglio bene, devo dirlo col mio cuore perché ci credo, non perché c'è un meccanismo che mi obbliga a dirlo. Allora la libertà è una meravigliosa realtà che si può usare bene o che si può usare male. E fin dalla prima pagina della Bibbia, purtroppo, l'uomo decide che Dio non gli interessa più, crede di poterne fare a meno, si ribella a Dio, vuole essere lui Dio. Noi molte volte decidiamo proprio che vogliamo essere noi a decidere quello che è bene, quello che è male, quello che è giusto, quello che è sbagliato, e non vogliamo più ascoltare nessuno, proprio come molte volte abbiamo fatto tutti, dal primo all'ultimo, nell'adolescenza, sui 14, 15, 16 anni, ribellandoci al papà e alla mamma, perché ritenevamo di aver ormai raggiunto chissà quale intelligenza e capacità di vita da poter fare a meno dei genitori. Ecco, quando l'uomo fa questa scelta succede quello che racconta il Vangelo. E il Vangelo lo racconta così: questo ragazzo prende tutte le sue cose, pensa di essere molto ricco e va lontano. Ecco, quell'andare lontano è allontanarsi da Dio, non voler più vedere Dio, non volerlo più riconoscere come la sorgente della nostra vita. Si allontana da Dio, rompe la relazione con il papà, rompe la relazione con il resto della famiglia, abbandona la casa. Cioè, è vero che ha le cose, ma le cose materiali non sono affetto, non sono famiglia, non sono casa. E questo ragazzo spreca tutte queste cose, arrivando ad avvilirsi nel modo più brutto. Pensate, per gli ebrei la carne di maiale è proibita. Per un ebreo, quindi, arrivare a dover pascolare i porci e a dover rubare le ghiande che loro mangiavano era l'umiliazione peggiore che si potesse immaginare. E quindi Gesù, raccontando questa parabola, dice: il peccato è l'allontanamento da Dio che ti rende purtroppo di una fragilità estrema e ti porta ad avvilire la tua vita, a svuotarla, a togliergli persino il senso del vivere. Quindi la parola peccato per noi cristiani non è fare, non fare una cosa, non è un meccanismo così elementare, è un fatto di cuore. Io posso allontanarmi da Dio anche senza fare nulla di male fisicamente parlando, ma se il mio cuore s'allontana dal Signore, lo rinnega, lo butta fuori dal mio pensiero, dal mio modo di vivere, in quel momento io sono già nel peccato, perché la parola peccato può proprio dire questo, che tu non vuoi più saperne niente di Dio, che ti allontani da Lui. Non può esserci un'azione che noi chiamiamo peccato se non corrisponde a un allontanamento da Dio. Allora, il peccato veramente distrugge l'uomo. Il Vangelo dice addirittura: quel mio figlio era morto. E qual è l'atteggiamento di Dio nei confronti di chi commette il peccato? Guardate, questo è molto importante, perché noi adulti, spero voi ragazzi no, ma noi adulti siamo stati catechizzati con un'idea molto sbagliata, che quando c'è una cosa sbagliata nella nostra vita abbiamo scelto con molto orgoglio di scegliere cose sbagliate, modo di vivere, modo di usare i soldi, modo di usare le persone, e ci hanno detto che Dio si arrabbiava, si allontanava da noi. E invece Gesù sta proprio cercando di farci capire che quello è il momento in cui il Padre è più che mai innamorato di noi e ci vuole più bene. Quando Dio vede che noi siamo nel peccato, e lo dico soprattutto a noi adulti, quello è il momento in cui la misericordia del Signore, che sempre ci ama, per usare un'espressione che anche i nostri ragazzi capiscono, mette il turbo, cioè intensifica la potenza del suo amore e diventa misericordia. E a quel punto il Signore ci circonda di tutto il suo amore, perché vuole farci comprendere che la nostra situazione è sbagliata e che dobbiamo tornare a Lui. Allora, come la racconta il Vangelo? Molto bene. Quel ragazzo torna e, notate, non è tornato perché aveva capito che suo papà gli voleva tanto bene, è tornato perché aveva fame e ha detto: bah, andrò a fare il servitore, l'operaio, così almeno mangio. Non aveva ancora capito che il papà lo amava davvero, ma quel papà, quando lo vede, dice il Vangelo che fa cinque cose, seguitemi. La prima cosa che dice: il padre lo vide da lontano. E che bello, noi siamo sempre sotto lo sguardo innamorato di questo Dio che ci vuol bene e che vede la nostra vita e la benedice e cerca di seminare costantemente nei nostri cuori una sua presenza d'amore. Poi dice: ebbe compassione. Quel verbo che viene usato dal Vangelo di Luca è molto forte, perché dice che le viscere della persona di questo padre si contorcono d'amore, come, e il paragone è proprio questo, come quelle di una mamma che porta in grembo il suo bambino e quando si emoziona pensando a questo figlio sente davvero una commozione delle sue viscere. L'amore che Dio ha per ciascuno di noi, soprattutto nel momento del peccato, è un amore viscerale, un amore materno, un amore che vuole la pienezza della vita per ciascuno di noi. Poi c'è un altro verbo, gli corse incontro. Quindi l'atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti è un atteggiamento addirittura, direi, fuori dalle norme, perché per un orientale, come questi qui descritti dal Vangelo, non maestro, la persona saggia, tanto più l'anziano, non si scompone, aspetta che vengano da lui le persone. No, Gesù dice, quando noi siamo nel peccato, la preoccupazione materna di Dio lo porta a raggiungerci con tutte le sue forze per aiutare la nostra conversione. E poi dice, gli si gettò al collo. Immaginate la scena, questo papà ha il figlio davanti a sé inginocchiato e anziché sgridarlo, anziché ricordargli il male che ha fatto, lo abbraccia con tutte le sue forze. E ultimo verbo, bellissimo, è lo baciò. E tutti noi sappiamo che il bacio è veramente il segno di una intimità ricostruita perfettamente, perché vuole essere veramente unito con lui. Ma poi questo papà compie quattro cose bellissime che Dio fa con ciascuno di noi. Pensate al momento della confessione, quando noi ci presentiamo e riconosciamo davanti al Signore i nostri peccati, qual è l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti, le azioni che Lui compie. Prima azione, portate il vestito più bello e rivestitelo. Meraviglioso. Io penso davvero che questo abito che il papà ha fatto mettere a suo figlio è il segno della vita nuova, la vita divina. Lo Spirito Santo che dal giorno del battesimo vive nei nostri cuori e ci dà una identità nuova. E voi sapete che molte volte proprio lo curiamo, no? Vogliamo il vestito bello nei momenti in cui vogliamo far capire davvero chi noi siamo. Poi dice, portate l'anello. L'anello a quell'epoca era il segno del potere. L'anello portava il sigillo con cui il padrone o il capo firmava i comandi, le decisioni. Quindi avere l'anello voleva dire essere persona di piena dignità che ha diritto di decidere la propria vita. Vorrei che percepiste questo, che l'atteggiamento di Dio nei nostri confronti, nel momento in cui noi abbiamo distrutto la dignità della nostra persona con il peccato, l'atteggiamento di Dio è di ricostruire la nostra dignità. Ci hanno insegnato a volte che Dio dimentica i peccati, ma non è vero, Dio non dimentica nulla. Ci hanno detto che cancella i peccati, ma neanche per sogno. Dio fa molto di più, entra nella nostra vita e ricostruisce, perché se il peccato ha rotto la relazione con Lui, se il peccato ha rotto la relazione con i fratelli, se il peccato ha fatto del male a qualcuno, non dobbiamo dimenticare, non dobbiamo cancellare, ma dobbiamo ricostruire. Ed è Dio che ricostruisce con la sua forza, con il suo amore, con la sua grazia. E ultimo gesto fatto su questo ragazzo, ordine di mettergli i sandali ai piedi. Perché? Perché gli schiavi andavano a piedi nudi, il padrone andava con i sandali. E allora per far capire che in quel momento quel ragazzo è ritornato nella sua piena dignità, nonostante tutti i peccati che poteva aver commesso, anche ultimo comando questo. Ma tutto termina nella festa. E pensate, oggi la liturgia dice che questa è la domenica della gioia, prima della Pasqua. termine con cui è detto in latino domenica letare, domenica di gioia, domenica di danze e festa per tutti noi. Perché? Ma perché si torna alla casa del Padre, perché il Padre ci abbraccia, perché il Padre ci ridà la dignità, perché la nostra vita recupera veramente il suo senso nell'abbraccio di questo papà. E allora vorrei che davvero, concludendo la nostra riflessione sul Vangelo, ognuno di noi oggi pensasse davvero che ogni volta che noi riceviamo il sacramento della riconciliazione, permettiamo a questo Padre innamorato di abbracciarci e di ricostruire la nostra vita e di darci piena dignità. Un'ultima parola è su quell'altro ragazzo che sta in casa. Lui non è scappato, non ha speso i soldi di papà, anzi probabilmente, per fare il paragone, per noi è quello che va a messa, è quello che obbedisce, ma non ha ancora capito niente dell'amore del padre, lo pensa ancora un padrone e si accontenterebbe di ricevere da lui un capretto per fare un po' di festa. Cioè, pensate, a volte noi guardiamo a Dio davvero in un modo sbagliato, non sentiamo il suo amore, gli chiediamo delle cose materiali, ma Dio non vuole darci cose materiali, vuole darci se stesso. E difatti la frase finale del Vangelo è magnifica, quando questo padre va a cercarlo, questo figlio, e lo vuol portare alla festa e gli dice: ma figlio mio, tutto quello che ho io è tutto tuo. La gioia è che noi siamo insieme a vivere nella stessa famiglia. Poi qui la parabola si interrompe. Avete notato? Non sappiamo se il figlio giovane si è davvero convertito. Non sappiamo se il figlio grande è entrato alla festa o ha snobbato l'invito di papà. Perché Gesù non ha chiuso la parabola? Perché siccome parlava di noi, siamo noi quei due figli, quei nostri comportamenti, adesso tocca a noi a chiuderla la parabola. Tocca a noi decidere se ci lasciamo abbracciare o se preferiamo un Dio padrone. Se crediamo davvero a questo Dio, famiglia, padre, figlio, spirito, trinità d'amore, e vogliamo vivere nell'abbraccio, nel fuoco d'amore della Trinità, o se rimaniamo nella vecchissima mentalità di un Dio lontano, cattivo, giudice, che non si interessa dei nostri problemi ma che ci castiga quando noi sbagliamo. Scegliamo, e ovviamente penso che tutti scegliamo di partecipare alla festa, al banchetto, non mangiando le carni di un vitello, ma mangiando corpo e sangue del Signore nella Santa Comunione. Ci ha nutrito con la sua parola, ci abbraccia con il suo amore e adesso ci nutre e ci dà la forza di vivere d'amore, amore misericordioso, come Lui è misericordioso nei nostri confronti. Ecco, guardiamo a tutte le persone con misericordia, non giudichiamole. Investiamo sul futuro delle persone. I genitori investono sul futuro dei figli, sperano che il figlio cresca e diventi, ecco, questo investimento di futuro Dio lo fa costantemente su di noi. Per lui il nostro peccato non ha nessuna importanza, gli interessano le persone, il peccatore e non il peccato. E allora, misericordiosi come il Padre, guardiamo con misericordia tutte le persone e aiutiamole a scoprire questo volto meraviglioso di un Dio innamorato che vuole il nostro bene.